Benvenuti al Daily Digest di lunedì 4 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di i nuovi architetti della vita, creare proteine inesistenti in natura con l'IA, il database di pietra, enigmi e codici nascosti nella cripta di Bobbio, il segreto del gufo, trasformare l'IA da assistente veloce a fine analista, ingegneria del mistero, architettura e sensori visivi nell'antica Samotracia, la metropoli di marmo, quando l'urbanistica incontrava il divino nell'Egeo, l'anello della saggezza, come l'Etiopia sta ridisegnando il suo futuro digitale, oltre il ponte levatoio, come la pietra dettava legge sull'Appennino, oltre il sintomo, la terapia genica è la promessa di curare l'incurabile, realme 16 ti sotto la lente, il nuovo sfidante della fascia media svelato dai test, e viaggi nel tempo e simulatori spaziali, il cuore pulsante della scienza indiana. Iniziamo!
I nuovi architetti della vita, creare proteine inesistenti in natura con l'IA. Per miliardi di anni il design delle proteine è dipeso dall'evoluzione. Oggi, l'intelligenza artificiale generativa permette di ingegnerizzare da zero enzimi mai apparsi sulla Terra. Dai database genomici estinti alla creazione di antibiotici alieni, l'IA trasforma la biologia in programmazione informatica per combattere i superbatteri. Oltre l'evoluzione carboniocentrica, il dominio della sintesi algoritmica. Dall'indispensabile meccanismo della digestione cellulare profonda all'istintiva e fulminea contrazione del tessuto muscolare liscio, dalla letale produzione di tossine paralizzanti alla sintesi di complessi anticorpi immunitari salvavita in circolo nel sangue, le proteine organiche costituiscono da sempre le vere, onnipresenti e formidabili macchine molecolari in scala nanometrica che rendono fisicamente, chimicamente e termodinamicamente possibile il proliferare della vita stessa. Sulla superficie della Terra. Per miliardi di anni di lentissima storia biologica, il complesso e delicato design biochimico di queste intricate, eleganti e fondamentali strutture tridimensionali ripiegate è stato rigidamente e ciecamente affidato in modo esclusivo ai lenti meccanismi della spietata evoluzione naturale. Si è trattato di un processo organico cieco, inesorabile e lunghissimo, guidato unicamente da casuali tentativi accidentali e dolorosi errori riproduttivi. Un meccanismo iterativo estremamente lento e inevitabilmente è pesantemente vincolato in ogni suo passaggio dalle restrittive limitazioni chimiche imposte a priori dalla biologia del carbonio. Tuttavia, il vastissimo catalogo di tutte le proteine attualmente esistenti è mappato in natura, dalla più piccola tossina virale al più complesso e voluminoso muscolo umano, rappresenta, secondo calcoli matematici inconfutabili e sbalorditivi, soltanto una minuscola, ridicola e totalmente invisibile frazione percentuale delle sterminate strutture geometriche e molecolari che risultano essere teoricamente e matematicamente possibili nell'universo. L'avvento contemporaneo, dirompente e assolutamente epocale di potentissimi e inarrestabili modelli generativi basati sull'algoritmica dell'intelligenza artificiale, addestrati senza sosta su giganteschi cluster di supercomputer quantistici e classici, sta letteralmente e finalmente permettendo alla comunità internazionale di scienziati molecolari di scavalcare a pie pari l'estenuante e lenta attesa dell'evoluzione naturale e di ingegnerizzare con estrema precisione e in maniera totalmente artificiale, letteralmente dal nulla, de novo, enzimi chimici reattivi e proteine funzionali che non sono mai, in nessun momento geologico, apparsi o esistiti sulla faccia dell'intero pianeta. Il fenomenale salto concettuale e quantitativo rispetto al recentissimo passato accademico è sbalorditivo e ha lasciato senza fiato la comunità accademica internazionale. Geniali strumenti algoritmici basati sulle intricate reti neurali del deep learning avanzato, come ad esempio il celeberrimo e ormai mitico sistema AlphaFold sviluppato dal team di Google DeepMind, avevano già trionfalmente e definitivamente risolto, pochi anni or sono, l'angosciante e secolare problema strutturale che consisteva nel prevedere accuratamente quale precisa e complessa forma architettonica in 3D una determinata e lineare sequenza amminoacidica proteica avrebbe inevitabilmente assunto nel momento esatto in cui iniziava a ripiegarsi organicamente su se stessa nell'ambiente acquoso cellulare. Oggi, invece, l'intelligenza artificiale generativa spinge coraggiosamente l'asticella ancora più in alto, rovesciando e invertendo brutalmente l'intera equazione metodologica della biochimica classica. I ricercatori umani, seduti ai terminali, si limitano semplicemente a specificare a priori la forma geometrica esatta o la specifica, desiderata e complessa funzione biochimica distruttiva o ricostruttiva che intendono ottenere nel mondo reale, e i modelli algoritmici addestrati, in un battito di ciglia computazionale, restituiscono istantaneamente a schermo le inedite e perfette sequenze lineari di aminoacidi di base strettamente necessarie per costruire fisicamente in laboratorio quella specifica e perfetta serratura o chiave molecolare, pronta all'uso. Incredibili e massicci processi iterativi di calcolo statistico ed esplorazione delle varianti che in un attrezzato e moderno laboratorio di cristallografia convenzionale avrebbero richiesto inevitabilmente l'investimento di svariati anni, o forse interi decenni di sudore, carriere bruciate e frustrazioni sperimentali da parte di innumerevoli dottorandi di ricerca, vengono oggi agilmente completati e brillantemente risolti dai gelidi e silenziosi server dedicati alla generazione de novo nel breve arco temporale di una manciata insignificante di secondi. Le colossali e benefiche implicazioni applicative di questa nuova ed emergente disciplina, formalmente inquadrata come biologia computazionale predittiva, risultano essere di portata letteralmente sismica per l'intera razza umana, in particolar modo se applicate nella drammatica e attualmente perdente corsa agli armamenti globale contro il terribile flagello clinico dell'antimicrobico resistenza, AMR. Attraverso laboratori automatizzati come quelli testati all'Università di Monash, macchine robotiche generano potenti composti alieni su base puramente matematica, capaci di eradicare in vitro i micidiali superbatteri resistenti, inaugurando un'era in cui l'ingegneria genetica e la biochimica applicata cessano di essere materia medica e si tramutano interamente e irreversibilmente in pura programmazione informatica e calcolo algoritmico strutturale. La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Il database di pietra. Enigmi e codici nascosti nella cripta di Bobbio. L'abbazia di San Colombano a Bobbio, fondata nel 614, rappresenta un centro nevralgico della trasmissione dell'informazione altomedievale. Oltre allo scriptorium, custodisce un mezzo di comunicazione monumentale, un vasto pavimento musivo del XII secolo celato nella cripta. Un vero database di pietra che unisce cosmologia e teologia. L'infografica medievale tra religione, astrologia e mondo rurale. L'eccezionale pavimento musivo rinvenuto in modo del tutto fortuito durante le estese campagne di scavo del 1910 all'interno della cripta della Basilica di San Colombano a Bobbio rappresenta un inestimabile capolavoro dell'arte romanica e un documento teologico di straordinaria e insospettabile complessità. Esteso su una superficie calpestabile di circa 100 metri quadrati, questo imponente manufatto liturgico fu meticolosamente realizzato dalle maestranze specializzate del XII secolo utilizzando prevalentemente sassi fluviali policromi, pazientemente e faticosamente raccolti dal vicino greto del fiume Trebbia. A questi umili ma robusti materiali del territorio circostante furono sapientemente alternate preziose tessere marmoree di importazione, posizionate con precisione chirurgica per evidenziare i dettagli chiaroscurali, le espressioni facciali e le ricche vesti delle innumerevoli figure che animano la vasta composizione. L'aspetto più rivoluzionario e affascinante di quest'opera, tuttavia, non risiede esclusivamente nella sua innegabile perizia tecnica o nell'eccellente stato di conservazione, quanto piuttosto nella sua densissima stratificazione semantica. Il mosaico, infatti, è rigorosamente organizzato in quattro distinti registri orizzontali sovrapposti, nettamente separati da intricate fasce a motivi geometrici incrociati, che nel loro insieme organico compongono una gigantesca e universalmente accessibile infografica di natura cosmologica e teologica. I primi due registri superiori della rappresentazione sono interamente dedicati alla drammatica narrazione dell'epica veterotestamentaria, focalizzandosi in modo specifico sulle cruente, brutali e sanguinose battaglie descritte con dovizia di particolari nel libro dei Maccabei. Le scene belliche si susseguono dinanzi agli occhi dell'osservatore con una vividezza visiva letteralmente impressionante. Ammiriamo la carica furiosa e inarrestabile di Giuda Maccabeo a cavallo che semina il panico e la distruzione tra le file disorganizzate dei soldati pagani. Osserviamo il corpo decapitato e inerme del capo nemico Gorgia che giace abbandonato sul suolo del campo di battaglia, e rimaniamo soggiogati dal celeberrimo e devastante assedio scagliato senza pietà contro la ricca città di Antiochia. Particolarmente pregevole, rara e suggestiva è la raffigurazione dell'assalto frontale e distruttivo alle mura turrite cittadine tramite l'impiego tattico di un imponente elefante da guerra, creatura esotica che viene coraggiosamente e disperatamente fronteggiata dal martire Eleazar. Mentre l'antagonista re Antioco assiste passivamente alla carneficina al riparo sicuro di un drappeggio nobiliare. A questa complessa narrazione strettamente storica ed epica si intrecciano, senza alcuna soluzione di continuità logica o spaziale, affascinanti e spaventosi elementi tratti direttamente dal ricco bestiario fantastico medievale europeo. Lotte furiose e primordiali tra bestiali centauri muniti di possenti scudi circolari e letali chimere sputafuoco. È lo scontro mortale e definitivo tra una misteriosa creatura acefala armata di spada pesante, storicamente denominata Lemnas, contro un enorme drago demoniaco ricoperto di spesse squame. Scendendo con lo sguardo nei due registri inferiori del capolavoro musivo, l'opera muta radicalmente e inaspettatamente la propria intonazione narrativa, abbandonando il sangue versato e il clamore metallico della guerra santa per abbracciare la pacifica, ciclica e inesorabile fatica del sudore agricolo e l'ordine immutabile degli astri celesti. Qui, sulla nuda pietra, si dispiega in tutta la sua pragmatica completezza il celebre ciclo dei mesi, un topos ricorrente dove ogni specifico periodo dell'anno solare è indissolubilmente e matematicamente associato al proprio corrispondente segno zodiacale e alla gravosa mansione contadina che lo caratterizza e lo definisce. Incontriamo la vibrante personificazione del mese di marzo, simboleggiato astrologicamente dal segno dell'ariete e rappresentato da un vigoroso suonatore di corni che incarna magistralmente l'irruenza e la forza vitale dei venti primaverili. Seguono in ordine i mesi centrali e roventi dell'estate agricola, come giugno e luglio, dominati rispettivamente dall'influsso astrale delle costellazioni del Cancro e del Leone, brillantemente illustrati attraverso le figure affaticate di contadini chini a falciare il fieno profumato e a mietere le dorate spighe di grano maturo. Il ciclo scultoreo prosegue inesorabile fino ai rigori gelidi dell'inverno. Il mese di dicembre, posto sotto il segno di terra del Capricorno, è raffigurato tramite la fondamentale e tradizionale pratica della macellazione del maiale domestico, garanzia di sopravvivenza per la comunità, mentre gennaio, sebbene governato dall'acquario, è genialmente e magistralmente rappresentato dall'antica divinità pagana di Giano Bifronte, intento a scaldarsi le membra intorpidite dal gelo dinanzi a un focolare. Scoppiettante! Per comprendere appieno la dirompente portata comunicativa di questa straordinaria interfaccia visiva, è assolutamente indispensabile calarsi nella mentalità religiosa e nella rigida struttura sociale dei secoli XI e XII. Per una vasta popolazione in larghissima maggioranza analfabeta, questo maestoso e colorato pavimento non fungeva da semplice e leziosa decorazione ornamentale per abbellire il luogo di culto. Al contrario, esso operava a tutti gli effetti come un vero e proprio database visivo ed educativo, direttamente accessibile a ogni strato sociale della popolazione. Questo inestimabile manufatto trasmetteva un messaggio teologico profondamente coerente. Le battaglie intraprese per la salvezza dell'anima sono inestricabilmente connesse all'ordine inalterabile dell'universo e al severo dovere quotidiano della fatica umana. La cripta dell'abbazia di San Colombano dimostra in modo lampante come l'informazione complessa potesse essere magistralmente codificata e resa indelebile nella pietra, trasformando i passi dei pellegrini in un atto di lettura cosmica.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Il segreto del gufo: trasformare IA da assistente veloce a fine analista. I modelli linguistici privilegiano velocità e compiacenza a discapito dell'analisi critica. Il prompt del gufo inverte questa tendenza, costringendo l'IA a ragionare lentamente ed esplorare prospettive multiple, la trasforma in uno spietato analista. Una strategia indispensabile per decisioni complesse, strategie e valutazioni del rischio. L'inganno della velocità è la potenza strategica della riflessione forzata. L'incredibile, travolgente e spiazzante esplosione commerciale globale dei cosiddetti modelli linguistici generativi di grandi dimensioni, universalmente conosciuti dagli addetti ai lavori con il comodo e ubiquo acronimo inglese di LLM, Large Language Models, tra i quali svettano per popolarità mostri sacri del calibro algoritmico di ChatGPT, il sofisticatissimo Claude e il titanico Gemini di Google, ha letteralmente e democraticamente messo nelle avide mani di miliardi di semplici utenti casalinghi strumenti cognitivi caratterizzati da una velocità e da una potenza di calcolo associativo che risulta essere oggettivamente sbalorditiva, se non addirittura magica per i non esperti. Ottenere il riassunto accurato ed esaustivo di un imponente, complesso e noioso documento legale formato da centinaia di pagine fitte, commissionare in due righe la stesura in perfetto stile formale e diplomatico della bozza di una delicata email aziendale da indirizzare a un superiore, o richiedere distrattamente la miracolosa risoluzione semantica e sintattica di un intricatissimo blocco di codice sorgente di programmazione apparentemente rotto, sono tutte operazioni basilari che ad oggi richiedono agli algoritmi cloud sparsi per il pianeta ormai solamente pochissimi, banali secondi di pura e silenziosa elaborazione computazionale su server remoti. Eppure, proprio in questa apparente e miracolosa perfezione operativa, si annida, silenzioso ma inesorabile, un gigantesco e misconosciuto effetto collaterale strutturale e cognitivo. Si tratta di un vizio logico e congenito che è profondamente e fisicamente radicato nell'impalcatura matematica stessa e nei principi originari fondanti dell'apprendimento automatico tramite rinforzo umano, e di cui le grandissime corporazioni tecnologiche mondiali evitano costantemente e attentamente di parlare per non incrinare l'aura di onnipotenza dei loro costosissimi software miliardari, semplicemente ed inesorabilmente, quando i grandi modelli di linguaggio corrono a folle velocità lungo i tracciati vettoriali per generare il token successivo, tendono, per ineluttabile statistica matematica, a scivolare e a precipitare rovinosamente nella banalità intellettuale. Poiché sono stati meticolosamente e pesantemente programmati, fin dalle prime fasi embrionali di addestramento primordiale, per massimizzare ad ogni costo, anche logico, la pura soddisfazione emotiva e la gratificazione immediata dell'umano che siede impaziente e disattento alla tastiera dall'altra parte dello schermo, i loquaci chatbot artificiali tendono a privilegiare in modo estremamente metodico, ingannevole e sistematico la rapidità assoluta di esecuzione e l'inossidabile. Gradevole zasintattica. Tutto questo viene servito con eleganza puramente formale, a discapito totale e assoluto della reale profondità logica dell'argomentazione, finendo quasi inevitabilmente per restituire in output all'utente delle risposte discorsive generaliste, banali, noiose, eccessivamente e fastidiosamente levigate, del tutto rassicuranti, piatte e, cosa ben più grave, completamente e colpevolmente prive di una qualsiasi, sincera o simulata, autentica analisi critica del problema originariamente sottoposto in input. Per aggirare con intelligenza e furbizia questa muraglia invisibile e superare con successo l'ostacolo cognitivo posto dalle macchine, gli ingegneri del prompt più abili e avanguardisti non si limitano a modificare pigramente il grado di complessità verbosa della domanda posta in ingresso al sistema neurale, ma operano un trucco psicologico formidabile, alterano in modo radicale, inaspettato e destabilizzante l'identità operativa fittizia e il ruolo dell'intelligenza artificiale generante. Questa innovativa e geniale tecnica linguistica, divenuta recentemente celebre e ampiamente conosciuta negli ambienti accademici e nei forum specializzati statunitensi come il portentoso prompt del gufo, nella lingua originale noto come AO prompt, si sta di fatto dimostrando ogni giorno sempre più incredibilmente e inaspettatamente rivoluzionaria per l'estrazione di informazioni ad altissimo valore strategico e deliberativo. Inserendo abilmente e preventivamente all'interno della stringa di testo la chiara direttiva, ragiona in tutto e per tutto come un maestoso gufo, sì lento, guardingo, acuto osservatore e profondamente e matematicamente analitico. Esamina chirurgicamente questo complesso problema esposto partendo da insospettabili prospettive multiple non convenzionali, disseziona il contesto per me e identifica senza filtri o edulcorazioni rassicuranti i pericolosi fattori nascosti, le crepe logiche latenti e i rischi strutturali che la stragrande maggioranza delle menti normali trascura superficialmente per comodità o fretta, si forza il potente e duttile modello predittivo ad allontanarsi drasticamente, faticosamente e dolorosamente. Dall'allettante, facile e rassicurante comodità offerta dalla risposta statisticamente più banale, ovvia e cortese, obbligandolo di fatto e brutalmente ad abbracciare un rigido e sfibrante paradigma deliberativo di altissimo e profondo livello analitico. Non risulta nemmeno necessario sprecare parole per spiegare al sistema digitale i complessi e noiosi parametri accademici del raziocinio filosofico e del pensiero critico avanzato, la sterminata rete di invisibili associazioni semantiche e vettoriali, potentemente incorporate nei suoi innumerevoli e sterminati terabyte di dati di addestramento primordiale, collega immediatamente e in modo del tutto autonomo la parola chiave gufo ai concetti umani più elevati e complessi, quali la flemmatica. Pazienza. L'attenzione assoluta e maniacale per l'invisibile e oscuro ambiente circostante è la saggezza riflessiva e ponderata che smonta ogni certezza. L'applicazione di questa tecnica in ambienti manageriali o legali converte immediatamente la chat da un confortante scambio di battute ovvie a una disamina chirurgica di rischi letali, dimostrando che, nel frenetico e isterico secolo dell'automazione istantanea, il tempo dedicato alla crudele analisi e alla riflessione strutturata e metodica rimane la risorsa più rara, ambita e incredibilmente preziosa. Anche quando a compierla è l'invisibile cuore di freddo silicio di una complessa macchina pensante. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Ingegneria del mistero. Architettura e sensori visivi nell'antica Samotracia. Nell'Egeo, l'isola di Samotracia cela i resti del santuario dei grandi dei, epicentro di culti misterici radicalmente inclusivi. L'architettura del sito, progettata come una straordinaria macchina teatrale, manipolava la percezione sensoriale dei pellegrini per indurre alterazioni psicologiche durante i riti iniziatici. La manipolazione sensoriale è i segreti della Nike. L'analisi stratigrafica e architettonica del santuario dei grandi dei, situato sulle pendici scoscese dell'isola di Samotracia nel nord del Mar Egeo, svela l'esistenza di uno dei complessi religiosi più criptici, politicamente influenti e tecnologicamente affascinanti di tutta l'antichità classica. Risalente per le sue prime fondazioni ad almeno il VII secolo a.C., questo sito monumentale si affermò rapidamente come l'indiscusso epicentro di potenti culti misterici che attirarono, per secoli, folle di devoti e pellegrini provenienti da ogni angolo del vasto mondo ellenistico e romano. A netta e radicale differenza di moltissimi altri templi e santuari della Grecia continentale, storicamente noti per il loro rigido e inflessibile elitarismo sociale e di genere, Samotracia adottava in modo programmatico una politica di ammissione spirituale straordinariamente e radicalmente inclusiva. Chiunque riuscisse a sbarcare incolume sull'isola superando le frequenti tempeste egeo-settentrionali e non fosse macchiato da gravi crimini di sangue irrisolti, poteva aspirare a ricevere la sacra iniziazione. Questo principio di assoluta uguaglianza davanti al divino si applicava trasversalmente, prescindendo totalmente dal sesso, dall'etnia di appartenenza o dal grado di ricchezza e status sociale dell'individuo, giungendo ad ammettere ai sacri misteri persino le categorie degli schiavi e dei liberti. L'obiettivo primario e universalmente condiviso dagli iniziati era quello di ottenere la fondamentale protezione divina durante i pericolosi e lunghi viaggi marittimi commerciali o militari e, secondo le concordanti fonti storiche dell'epoca come Diodoro Siculo, raggiungere una profonda e duratura trasformazione morale per divenire, attraverso il rito, individui intimamente più pii e giusti. A causa di un inviolabile e severissimo giuramento di segretezza imposto a tutti i partecipanti, i dettagli testuali, le formule magiche e le procedure liturgiche specifiche dei riti notturni rimangono a tutt'oggi del tutto sconosciuti e avvolti nell'ombra. Tuttavia, ciò che i frammentati testi antichi omettono di rivelare, viene magistralmente e prepotentemente raccontato dall'architettura del luogo. La complessa analisi multidisciplinare derivata dai decennali scavi condotti dalle missioni americane e francesi dimostra inequivocabilmente che l'intero perimetro del santuario fu ingegnerizzato e costruito come una straordinaria, colossale e inesorabile macchina teatrale. Appositamente progettata dagli architetti per manipolare a fondo la percezione sensoriale dei visitatori e indurre potenti e controllate alterazioni psicologiche nei pellegrini in attesa. Sfruttando in modo geniale e spregiudicato la topografia naturalmente accidentata di un profondo e scosceso burrone situato all'ombra incombente del massiccio Monte Fengari, i costruttori di epoca ellenistica idearono un percorso rituale tortuoso, fisicamente faticoso e mentalmente disorientante. L'ingresso ufficiale al recinto sacro avveniva attraverso il varco di un monumentale e abbagliante portale in marmo bianco, generosamente voluto e finanziato dal potente re egizio Tolomeo II Filadelfo nel III secolo a.C. Sotto le massicce fondamenta di questo imponente ingresso, scorreva rapido un torrente incanalato in modo del tutto artificiale dagli ingegneri, fornendo un costante, fragoroso e volutamente disorientante sottofondo acustico di acque scroscianti che isolava la mente del pellegrino dal mondo esterno. Dopo aver varcato con trepidazione la sacra soglia, i candidati all'iniziazione venivano costretti a muoversi quasi alla cieca nell'oscurità più densa, illuminati e guidati solamente dai bagliori guizzanti, instabili e spettrali di torce fumanti e piccole lampade ad olio, scendendo a fatica lungo le asperità della via sacra fino a raggiungere un circolo infossato e claustrofobico, specificamente destinato alle frenetiche danze rituali. Un tratto saliente è assolutamente distintivo dell'urbanistica sacra. Sviluppata a Samotracia, era la vera e propria ossessione architettonica per il concetto di occultamento visivo. A differenza dell'apertura solare tipica dell'architettura classica, qui tutti gli edifici di culto principali presentavano portici anteriori insolitamente profondi e ombrosi, uniti a spazi interni vastissimi e privi di finestre. Si trattava di architetture studiate scientificamente per schermare totalmente le pratiche mistiche e i segreti liturgici dagli sguardi indiscreti ed estranei dei non iniziati che si trovavano ad attendere all'esterno delle mura. L'apice indiscusso, sia dal punto di vista dell'impatto visivo che da quello teologico, dell'intero complesso misterico era situato strategicamente in alto, sulla sommità della ripida collina occidentale che dominava la cavea del teatro sacro, il magnifico monumento della Nike, la Vittoria Alata. Preziosa scultura rinvenuta in frammenti nel 1863 dall'archeologo Charles Champoiseau e oggi celeberrima, ammirata icona esposta al Museo del Louvre di Parigi. Alta complessivamente più di 5 formidabili metri, questa sbalorditiva e dinamica scultura di puro periodo ellenistico sfidava con audacia le rigide leggi della statica e della gravità, presentandosi scolpita con maestria ineguagliabile nel preciso e fuggente atto di atterrare trionfante sulla prua sferzata dai venti di una massiccia nave da guerra. Magistralmente realizzata, assemblando pesanti blocchi di marmo grigio-bluastro proveniente dalle cave di Lartos. Gli archeologi e gli storici dell'arte ritengono fermamente che il monumento, molto probabilmente finanziato e donato dalla suprema potenza navale dell'isola di Rodi per celebrare una vittoria militare, fosse sapientemente protetto e incorniciato da sofisticati muri di contenimento progettati per resistere alle violente intemperie equatoriali e alla forza erosiva dei torrenti montani. La Nike di Samotracia non era dunque concepita solo come un superbo capolavoro estetico, ma fungeva davvero e proprio ologramma di pietra.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
La metropoli di marmo, quando l'urbanistica incontrava il divino nell'Egeo. L'antica isola di Thasos, nell'Egeo settentrionale, è un caso di studio su come le risorse geologiche plasmino una civiltà. La sua prosperità in epoca classica derivò dall'esportazione di un marmo bianco brillante, materiale che costruì il volto della città. Le sue poderose mura difensive è la monumentale antica agora commerciale. Infrastruttura geologica, difesa militare e sinergia sacra. La complessa e stratificata urbanistica dell'antica polis di Thasos rappresenta un caso di studio archeologico ed economico di straordinario e inestimabile valore, fondamentale per comprendere in modo tangibile come l'abbondanza di specifiche risorse geologiche naturali possa plasmare e indirizzare in modo definitivo l'identità culturale. L'egemonia economica è l'imponente infrastruttura architettonica di un'intera e progredita civiltà mediterranea. Fin dalla lontana e nebulosa epoca della preistoria, quest'isola lussureggiante attirò prepotentemente le attenzioni e le mire espansionistiche delle popolazioni marittime circostanti. Colonizzata in prima istanza in epoca remota dagli abili navigatori fenici, attratti irrimediabilmente dalle promettenti prospettive di rapido arricchimento offerte dallo sfruttamento intensivo delle sue ricche miniere d'oro di superficie, l'isola di Thasos abbracciò solamente in una fase storica successiva una profonda e radicale ellenizzazione. Questo vitale innesto culturale e tecnologico le permise di compiere un decisivo salto di qualità strutturale, ergendosi in breve tempo al rango di una delle polis commerciali più ricche, armate e politicamente influenti dell'intero scacchiere geopolitico dell'Egeo settentrionale. La vera e incrollabile chiave della sua inesauribile e leggendaria prosperità economica durante l'intera estensione dell'epoca classica e, successivamente, durante la lunga dominazione romana, non fu tuttavia l'oro, destinato a esaurirsi, ma divenne ben presto l'estrazione sistematica. La lavorazione raffinata e l'esportazione su larghissima scala di un marmo bianco di straordinaria brillantezza e compattezza strutturale. Questo pregiato e ricercatissimo materiale geologico letteralmente e fisicamente costruì, pietra su pietra, il volto abbagliante e monumentale della città. Le silenziose ma eloquenti rovine dell'antica e fiorente capitale insulare, sistematicamente esplorate, mappate e riportate pazientemente alla luce a partire dall'anno 1911 grazie alle incessanti, scrupolose e meritorie campagne di scavo condotte dalla scuola archeologica francese, rivelano in tutta la loro imponenza un insediamento urbano pesantemente e sapientemente protetto da massicce, formidabili e chilometriche fortificazioni difensive. Le estese e ininterrotte mura perimetrali della fiorente città non erano rozzamente edificate con pietrame grezzo di recupero, come accadeva per molti insediamenti minori della Grecia continentale, ma venivano assemblate incastrando magistralmente giganteschi blocchi squadrati di marmo scintillante, magnificamente dotate in corrispondenza degli snodi viari di porte monumentali finemente e riccamente decorate dai migliori scultori dell'epoca. Ne è un esempio fulgido la celebre e imponente porta di Sileno. Questo titanico e dispendioso sistema difensivo assolveva contemporaneamente a un duplice e vitale scopo strategico. Da un lato respingeva fisicamente e psicologicamente le temibili incursioni nemiche e piratesche, proteggendo con un anello di pietra i vitali tesori minerari e le preziose infrastrutture portuali. Dall'altro operava a tutti gli effetti come un ciclopico, sfarzoso e abbagliante cartellone pubblicitario di natura squisitamente geopolitica. La cinta muraria marmorea comunicava immediatamente, senza bisogno di parole o ambasciatori, a chiunque si avvicinasse all'isola navigando via mare, l'immensa, incalcolabile e ineguagliabile capacità economica, estrattiva e ingegneristica tecnica posseduta dal fiero popolo dei Tasioti. Il vero, pulsante e insonne cuore nevralgico della maestosa polis greca. Lo spazio fisico ed emotivo dove si fondevano in modo del tutto inestricabile è organico la rigida amministrazione civile. Lo sfrenato commercio internazionale è la profonda religione misterica. Era costituito dalla vastissima antica agorà. Lontana anni luce dall'essere un banale, caotico e semplice spiazzo sterrato destinato al solo baratto informale, l'agorà di Thasos. Si presentava agli occhi dei visitatori come un ciclopico e monumentale complesso architettonico di forma rigorosamente rettangolare, esteso su una superficie sbalorditiva di oltre 12.650 metri quadrati di pavimentazione pregiata. Edificato originariamente a partire dai decenni del IV secolo a.C., è portato a definitivo e trionfale compimento solamente nel corso del II secolo a.C., dopo innumerevoli e costosissime fasi di espansione e abbellimento scultoreo. Questo gigantesco e frenetico polo direzionale e commerciale di importanza vitale per tutto l'Egeo era geometricamente e rigorosamente delimitato lungo il suo intero e vasto perimetro da eleganti, altissime e ariose stoai, lunghi e freschi corridoi porticati tipici dell'architettura pubblica ellenistica, sorretti con grazia da oltre 120 imponenti colonne marmoree disposte regolarmente su tutti e quattro i lati cardinali, offrendo così una salvifica ombra, un sicuro riparo dalle intemperie stagionali. È uno spazio architettonico privilegiato per le contrattazioni dei ricchi mercanti. Per i delicati incontri diplomatici dei supremi magistrati e per le affollate e rumorose assemblee politiche pubbliche dei cittadini liberi. L'elemento in assoluto più affascinante, sociologicamente rilevante e modernamente sorprendente della complessa e sofisticata urbanistica di Thasos è la totale, organica e inseparabile compenetrazione fisica tra i caotici spazi destinati ai lucrosi affari economici e quelli silenziosi, sacri e inviolabili destinati al culto divino. L'Agorà, infatti, non relegava affatto i templi ai luoghi di venerazione ai margini periferici o sulle silenziose acropoli alte della metropoli, isolandoli dalla vita quotidiana, ma al contrario li inglobava letteralmente e prepotentemente all'interno del suo frenetico, sudato e rumoroso centro direzionale e borsistico. All'interno della vastissima piazza commerciale sorgevano rigogliosi santuari che si rivelavano assolutamente vitali per sostenere ideologicamente e materialmente la spietata economia portuale. Il tempio sacro dedicato specificamente al culto del potente dio Poseidone, architettonicamente dotato di un insolito e caratteristico muro circolare e di un imponente altare a forma di U, serviva per invocare la necessaria e fondamentale sicurezza marittima per le fragili e preziose flotte commerciali. In balia dei venti tempestosi, mentre il magnifico tempio dedicato al dio Dioniso sanciva in modo ufficiale, sacrale e inequivocabile l'immensa e vitale importanza economica del pregiato vino prodotto sull'isola di Thasos, bevanda inebriante divenuta incredibilmente celebre, ricercata e costosissima in tutti i ricchi mercati dell'antichità, dalle sponde dell'Asia Minore fino ai porti dell'Egitto tolemaico. Vi era inoltre il santuario di Zeus Agoraios, protettore della piazza stessa, a garanzia della correttezza degli scambi commerciali. Tre porte monumentali collegavano direttamente questa complessa borsa a valori marmorea con i bacini portuali, dimostrando come l'antica Thasos fosse una metropoli avanzatissima dove la fede incondizionata negli dei olimpici e lo spietato profitto commerciale navigavano indissolubilmente. E con successo, sulle stesse potenti navi mercantili.
La tecnologia è il motore della trasformazione. Vediamo cosa sta cambiando ora su microsmeta.com. L'anello della saggezza. Come l'Etiopia sta ridisegnando il suo futuro digitale. L'Africa accelera verso la digitalizzazione con l'Ethiopia Museum of Art and Science ad Addis Abeba. L'edificio circolare, il Ring of Wisdom, simboleggia l'ingegno continuo. Non un archivio, ma un incubatore per IA e robotica, ideato per un salto tecnologico che superi i colli di bottiglia nei settori chiave del continente. Infrastruttura tecnologica, leapfrogging e decolonizzazione digitale. Sullo spietato e ipercompetitivo scacchiere globale dell'innovazione tecnologica contemporanea, il vasto e storicamente sottovalutato continente africano sta finalmente e clamorosamente registrando una decisa, massiccia e incoraggiante accelerazione strutturale verso la completa digitalizzazione dei servizi primari, un complesso processo di transizione geopolitica e industriale che ha trovato la sua massima, esplicita e monumentale espressione architettonica e politica proprio nello Stato dell'Etiopia. Nell'autunno inoltrato, specificamente nel mese di ottobre, dell'anno 2022, il primo ministro in carica Abiy Ahmed ha trionfalmente e ufficialmente inaugurato al mondo l'immenso e avveniristico complesso dell'Ethiopia Museum of Art and Science, situato nel cuore nevralgico della capitale politica africana Addis Abeba. Si tratta di un polo museale e laboratoriale dalle forme profondamente futuristiche, un gigante di vetro, silicio e acciaio che si estende a dismisura su un perimetro territoriale di ben 6,78 ettari. Dominando in modo assoluto, visivo e simbolico, l'intero e disordinato panorama urbano della frenetica metropoli etiope in via di rapida espansione. Costruita in tempi record grazie a un investimento finanziario statale ed estero di portata assolutamente massiccia, stimato ufficialmente intorno alla sbalorditiva cifra di circa 21,1 milioni di dollari americani sonanti, è supportata concretamente nelle sue delicate fasi di avvio operativo da innumerevoli e prestigiose collaborazioni tecniche di respiro marcatamente internazionale. La gigantesca infrastruttura africana ospita al suo interno ben due vasti complessi edilizi. Indipendenti, ma interconnessi, il maggiore dei quali si espande al coperto coprendo una superficie espositiva di ben oltre 15.000 metri quadrati calpestabili e climatizzati. Il peculiare e innovativo design architettonico del museo costituisce di per sé un audace, fiero e inequivocabile manifesto ideologico e politico. Segnando una netta rottura e prendendo visivamente un'enorme distanza rispetto ai rigidi, freddi e calcolati parallelepipedi modulari tipici dell'architettura museale di derivazione prettamente occidentale o nord-europea, il nucleo dell'edificio principale etiope si sviluppa armoniosamente in una fluida e imponente struttura squisitamente circolare, sormontata infine da una cupola maestosa e riflettente. Ufficialmente soprannominata e conosciuta nel mondo del design internazionale come Ring of Wisdom, tradotto l'anello della saggezza. Questa specifica e studiata geometria circolare ad anello è stata filosoficamente e matematicamente concepita dai progettisti per simboleggiare l'eterna continuità, la fluidità inarrestabile dell'ingegno umano e la formidabile capacità collettiva di creare pura innovazione senza essere costretti dai naturali limiti spaziali o blocchi temporali di inizio e di fine, integrandosi in modo profondamente rispettoso e armonioso con l'aspro ambiente naturale preesistente, in particolar modo tramite l'impiego estensivo di tetti aerodinamici interamente e organicamente alimentati da pannelli fotovoltaici solari per garantire l'assoluta e vitale autosufficienza energetica dell'intero data center sottostante. All'interno di questa fortezza del sapere, l'assenza pressoché totale di muri portanti divisori e corridoi separatori netti guida i numerosi e sbalorditi visitatori in un'esperienza espositiva eccezionalmente fluida, olistica e ininterrotta. Il percorso si dipana naturalmente attraverso lussuosi padiglioni insonorizzati ed elegantemente illuminati che hanno lo scopo manifesto di annullare concettualmente e visivamente qualsiasi fittizia e imposta distanza accademica tra la complessa arte tradizionale, millenaria di etnia etiope e la scienza applicata più audace, moderna e pragmatica. Questo maestoso e costoso sito governativo non è assolutamente stato concepito per divenire un polveroso e malinconico archivio in cui stipare i cimeli di un glorioso passato imperiale, ma nasce operativamente come un vero e proprio centro ipertecnologico di pura e frenetica incubazione intellettuale per tutte le cruciali tecnologie informatiche e bioingegneristiche di frontiera. Al suo interno fervono infatti studi e applicazioni pratiche su Big Data, complessi protocolli di cybersecurity internazionale, avanzata robotica antropomorfa e sofisticati sistemi informativi territoriali conosciuti come GIS. L'intero colosso è gestito dinamicamente, senza sosta e in fortissima sinergia strategica direttamente con i brillanti laboratori del neonato, promettente e agguerrito Artificial Intelligence Institute EDIOP. L'approccio etiope rivela una formidabile strategia continentale di leapfrogging, il famoso salto della rana tecnologico che permette di bypassare intere decadi di inquinamento industriale per approdare direttamente alle reti neurali e all'IA predittiva. Attraverso simulatori agricoli avanzati, diagnosi sanitarie automatizzate e pianificazione idrica satellitare per proteggere la preziosa grande diga del Nilo GERD, questo museo opera come il più potente catalizzatore pedagogico africano, urlando al mondo intero che il futuro ineludibile dell'alta tecnologia può, e storicamente deve, essere scritto sul suolo del continente africano. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Oltre il ponte levatoio, come la pietra dettava legge sull'Appennino. Incastonato tra le aspre dorsali dell'Appennino emiliano, il borgo murato di Vigoleno si erge come un fossile architettonico. Non un semplice insediamento residenziale, ma una sofisticata macchina di sorveglianza per dominare flussi economici. Un'opportunità straordinaria per analizzare le metodologie di difesa della potente casata degli Scotti. Ingegneria militare, controllo doganale e potere feudale. L'analisi approfondita del complesso fortificato di Vigoleno rivela una stratificazione di intenti che supera di gran lunga la mera necessità difensiva, configurandosi come un vero e proprio manifesto architettonico del potere feudale dei secoli centrali del Medioevo italiano. Il fulcro nevralgico dell'intero sistema è innegabilmente il possente mastio quadrangolare. Questa struttura imponente, lontana dall'essere concepita esclusivamente come extrema ratio in caso di assedio o di un catastrofico sfondamento delle cortine murarie esterne, operava quotidianamente come un avanzato centro di acquisizione e processamento dei dati visivi. Elevandosi strategicamente al di sopra delle asperità topografiche dell'Appennino emiliano, la torre principale offriva alle guarnigioni della potente famiglia Scotti un punto di osservazione privilegiato e a 360 gradi. Da questa postazione dominante, i difensori potevano monitorare in tempo reale e con straordinaria precisione i movimenti tattici e commerciali nelle vallate sottostanti. Tale innegabile vantaggio altimetrico si traduceva in un vantaggio temporale incalcolabile, la possibilità di calcolare con largo anticipo l'avvicinamento di contingenti armati ostili o l'arrivo di lucrose carovane commerciali permetteva di predisporre le difese militari o gli esattori doganali con la massima efficienza organizzativa. Ad amplificare in modo esponenziale questa già formidabile capacità di monitoraggio interveniva l'intelligente disposizione del camminamento di ronda continuo. Questa specifica infrastruttura tattica, che ancora oggi corre ininterrotta lungo l'intero perimetro delle imponenti mura merlate, non era certamente un semplice abbellimento architettonico. Al contrario, essa costituiva l'arteria vitale e pulsante della difesa attiva del borgo, permettendo uno spostamento fulmineo, protetto e ininterrotto dei soldati da un bastione difensivo all'altro. Questa elevata mobilità perimetrale garantiva una risposta balistica dinamica e flessibile a qualsiasi tipologia di minaccia esterna. Massimizzando l'efficacia deterrente, è offensiva anche qualora il numero dei difensori fosse stato oggettivamente esiguo rispetto agli assedianti. Tuttavia, l'ingegneria militare rigorosamente implementata a Vigoleno nascondeva un obiettivo sistemico che trascendeva ampiamente la semplice sicurezza fisica e territoriale del sito: la massimizzazione del profitto economico e l'accumulo ininterrotto di capitale. Il borgo sorgeva in una posizione geostrategica di inestimabile valore, ergendosi come un guardiano severo e ineludibile sui percorsi adiacenti e sulle numerose varianti locali della celebre Via Francigena. Questa antica e fondamentale arteria viaria non era unicamente un mistico cammino di fede percorso incessantemente dai pellegrini diretti verso la città di Roma in cerca di assoluzione. Nell'economia pragmatica del tempo, essa rappresentava a tutti gli effetti la principale autostrada commerciale e logistica dell'Europa medievale, un flusso ininterrotto e vitale di persone, materie prime essenziali, merci lavorate di lusso, reliquie preziose e ingenti movimenti di capitali. In questo complesso e florido quadro economico interregionale, la casata degli Scotti, e successivamente la dinastia degli Scotti Douglas, esercitava un'autorità inflessibile che fondeva sapientemente il monopolio assoluto della forza militare con una spietata, quanto immensamente redditizia, imprenditoria di natura doganale. Il presidio armato, fisicamente garantito e simboleggiato dalle mura inespugnabili del borgo medievale, permetteva alla famiglia regnante di imporre un'esazione sistematica, ineludibile e incontestabile di dazi commerciali e pedaggi di transito su chiunque desiderasse attraversare in sicurezza i territori sottoposti alla loro rigida giurisdizione feudale. L'architettura difensiva si convertiva così, attraverso un meccanismo di coercizione legalizzata e ampiamente tollerata, in uno strumento formidabile e perpetuo per la generazione di capitale liquido. Il castello fungeva davvero e proprio filtro fisico e amministrativo per la gestione capillare dei flussi migratori e degli scambi commerciali intercontinentali, dove il maestoso mastio agiva come un severo deterrente psicologico contro l'evasione dei dazi e le mura garantivano il controllo doganale a vista su ogni singolo carro o viandante. La conservazione odierna di preziosi documenti anagrafici, alberi genealogici dettagliati e contratti matrimoniali legati a questa famiglia permette agli storici di tracciare la fitta rete di alleanze politiche e commerciali che gli Scotti seppero tessere nel corso delle generazioni. L'esempio paradigmatico di Vigoleno ci insegna in modo inequivocabile che nel Medioevo l'innovazione architettonica costituiva lo strumento tecnologico primario per il controllo capillare dei dati, dei movimenti delle persone e per la centralizzazione delle immense ricchezze europee.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Oltre il sintomo, la terapia genica è la promessa di curare l'incurabile. L'editing genetico pediatrico avanza. Il biennio 2025-2026 sdogana terapie derivate da CRISPR, come il base editing. Abbandonando il taglio a doppio filamento, si riscrive il DNA in modo sicuro. Il successo su neonati con anomalie metaboliche segna una pietra miliare, trasformando malattie letali in diagnosi curabili all'origine. La rivoluzione dell'editing genomico pediatrico di precisione. Nel corso dell'ultimo frenetico decennio di sperimentazioni, la medicina molecolare ha letteralmente e ripetutamente sfiorato i confini della più pura e visionaria fantascienza clinica. E ciò è accaduto principalmente ed essenzialmente grazie alla strabiliante e rivoluzionaria scoperta biologica delle celeberrime forbici molecolari, note con l'acronimo di CRISPR. Questo potentissimo sistema enzimatico batterico, sapientemente riprogrammato in laboratorio, si è rapidamente rivelato enormemente capace di individuare e tagliare le catene fisiche del DNA umano con una precisione enzimatica e spaziale fino a quel momento ritenuta del tutto inarrivabile e senza precedenti nella storia della biochimica moderna. Tuttavia, l'applicazione clinica immediata e indiscriminata di questa dirompente e nascente tecnologia di ingegneria genetica direttamente all'interno dei corpi e dei tessuti dei pazienti in assoluto più fragili, complessi e vulnerabili dell'intera società, ovvero i delicati neonati e i bambini di età infantile drammaticamente affetti da letali e devastanti malattie genetiche ed ereditarie a rapida progressione, sollevava negli ambienti accademici e bioetici internazionali enormi, giustificate e feroci preoccupazioni. Tali timori paralizzanti erano specificamente e quasi interamente dovuti al gravissimo e reale rischio di causare inavvertitamente fatali e incontrollabili mutazioni accidentali fuori bersaglio nel delicato genoma in via di rapido sviluppo. Il temuto e famigerato effetto biologico definito in gergo tecnico come off-target. Oggi, però, l'intera comunità scientifica sta ammutolita assistendo a una formidabile, rapidissima e silenziosa rivoluzione tecnologica dai tratti squisitamente epocali, Il biennio di transizione temporale compreso tra le date cardine del 2025 e del 2026 sta di fatto segnando in modo indelebile il definitivo, clamoroso e inarrestabile sdoganamento normativo e clinico del potente editing genetico pediatrico di livello avanzato. Abbandonando per sempre in ambito neonatale la percepita e rischiosa rudezza biochimica causata dal tranciante e imperfetto taglio a doppio filamento della molecola del DNA, le nuove ed agguerrite schiere di ricercatori biotecnologici stanno oggi impiegando con successo sbalorditivo nuove, sofisticate e gentili tecniche di riscrittura, che risultano essere tutte figlie o geniali derivate dell'originale costrutto CRISPR. Tra queste svettano per perfezione assoluta e assenza di danni collaterali il rivoluzionario meccanismo chimico del base editing, capace di mutare una singola lettera nucleotidica senza rompere fisicamente l'elica. È la manipolazione temporanea e reversibile basata sull'epigenetica genica di precisione estrema. L'efficacia sbalorditiva è soprattutto la totale e documentata sicurezza chimica e sistemica di questo gentile approccio biotecnologico in vivo. Sono state inoppugnabilmente e storicamente dimostrate con la massima evidenza in modo incontrovertibile presso i prestigiosi laboratori clinici del famosissimo Children's Hospital of Philadelphia, universalmente noto come CHOP, operando in strettissima e proficua collaborazione scientifica con le eccellenze accademiche della Penn Medicine. Nel freddo mese di febbraio dell'anno 2025, infatti, un giovanissimo e fragilissimo neonato americano di nome KJ, nato purtroppo affetto da una letale e inesorabile anomalia metabolica ereditaria, diagnosticata come gravissima e incurabile carenza dell'enzima carbamilfosfato sintetasi numero 1, conosciuto come CPS1. Disfunzione biologica tremenda che impedisce drammaticamente e rapidamente al fegato il fisiologico e vitale smaltimento dell'ammoniaca tossica dal flusso sanguigno, portando a danni neurologici irreversibili. È entrato di diritto nella storia diventando ufficialmente il primo essere umano al mondo a ricevere una terapia sistemica di base editing endovenosa totalmente e molecolarmente personalizzata sul suo unico errore genomico. Attraverso l'impiego massiccio di microscopiche e inerti nanoparticelle lipidiche protettive LNP che fungevano da minuscoli e invisibili vettori navetta intelligentemente indirizzati, programmati per accumularsi direttamente e rilasciare il carico salvavita nel fegato del neonato, i ricercatori medici hanno miracolosamente corretto microscopicamente e definitivamente la singola e fatale variante errata incisa in quel maledetto gene. Un anno dopo il trattamento, il bambino non solo sopravvive splendidamente contro ogni infausta prognosi senza registrare gravi effetti collaterali a lungo termine, ma cammina, parla in modo fluente e metabolizza le proteine della dieta in totale autonomia, segnando una pietra miliare assoluta per la pediatria mondiale. Questo incalcolabile successo clinico ha funzionato da innesco catalizzatore per l'intera industria farmaceutica. Attualmente, database clinici registrano l'avvio ufficiale di oltre 250 trial attivi incentrati su geniali candidati terapeutici di editing genetico, sponsorizzati da colossi biomedici come Beam Therapeutics e Scribe Therapeutics. Intervenendo chirurgicamente all'origine del difetto tramite silenziamento epigenetico o alterazione mirata, l'ingegneria genetica promette senza mezzi termini di trasformare tragiche malattie letali in banali diagnosi curabili definitivamente mediante una singola, miracolosa e indolore infusione endovenosa pediatrica. La prossima notizia è un vero gioiello di sapere. Scopriamola insieme su microsmeta.com.
Realme 16 T sotto la lente, il nuovo sfidante della fascia media svelato dai test. Nel mercato Android, Realme prepara il lancio del 16 T, svelato dai test Geekbench. Con SoC MediaTek Dimensity 6300 e 8 GB di RAM, il dispositivo punta alla fascia medio-bassa prediligendo stabilità energetica e costi contenuti. Un design rinnovato e Android 16 nativo lo candidano come nuovo potenziale Best Buy nei mercati emergenti. Posizionamento strategico, benchmark hardware e compromessi energetici. All'interno del panorama commerciale costantemente febbrile, instabile e notoriamente ipercompetitivo degli smartphone equipaggiati con ecosistema operativo Android, la storica e riconoscibile serie numerata prodotta dal colosso cinese Realme costituisce, oramai da svariati anni commerciali a questa parte, un saldo irrinunciabile e ricercato punto di riferimento globale per quell'ampissima fascia di consumatori costantemente alla disperata ricerca di un rapporto qualità-prezzo percepito come aggressivo, se non addirittura spietato rispetto alla concorrenza. Proprio a ridosso dell'imminente e attesissimo lancio ufficiale globale dei due dispositivi tecnologici che andranno a presidiare stabilmente la profittevole fascia media superiore e quasi premium del mercato, ovvero gli strombazzati Realme 16 Pro e Realme 16 Pro. Macchine da guerra che ostentano fieramente enormi display OLED curvi ad altissima densità di risoluzione e comparti fotografici spaventosamente sofisticati dotati di sensori telescopici stabilizzati, le sempre attente piattaforme online di rilevazione benchmark hardware hanno captato, registrato e diffuso immediatamente i segnali inequivocabili dell'imminente arrivo sugli scaffali di un terzo, misterioso dispositivo destinato tatticamente e commercialmente a occupare senza infamia e senza lode il gradino inferiore dell'offerta commerciale, il nuovissimo Realme 16T. Questo terminale di fascia economica andrà inevitabilmente e naturalmente a sostituire nel catalogo asiatico il pur validissimo e ancora venduto Realme 15T, dispositivo presentato in pompa magna lo scorso mese di settembre specificamente sul voluminoso mercato indiano e orientale. Proponendosi oggi ai consumatori come una soluzione estetica e hardware estremamente essenziale, sobria e inequivocabilmente votata all'efficienza operativa quotidiana piuttosto che alla sfrenata e costosa ostentazione. Tecnologica fine a se stessa. L'identikit hardware specifico e dettagliato del nuovo e imminente dispositivo cinese è emerso con una precisione clinica in seguito al suo distratto e rivelatore passaggio pubblico sui trafficati server di misurazione prestazionale del noto portale internazionale Geekbench, sito specializzato dove il terminale, prima di essere mascherato dagli sviluppatori, è stato definitivamente e chiaramente catalogato dai log con il codice tecnico di sistema alfanumerico RMX5268. I freddi risultati statistici e sintetici ottenuti durante questa severa e oggettiva fase di stress test prolungato, quantificati con un responso numerico pari a soli 784 punti netti nelle brevi e basilari operazioni di tipo single core, affiancati a un punteggio di 2007 punti secchi misurati nei più complessi e prolungati carichi di lavoro computazionale in multicore, non lasciano oggettivamente alcuno spazio all'immaginazione, a speculazioni fantasiose o a interpretazioni ottimistiche di sorta da parte degli appassionati del brand. Il Realme 16T è un dispositivo costruito al risparmio che mira in modo dichiaratissimo, palese e orgoglioso ad occupare la fetta base della complessa fascia medio-bassa dell'immenso mercato globale di telefonia. Questi moderati e prevedibili punteggi sintetici sono, di fatto, il riflesso tecnologico diretto e oggettivo della piattaforma hardware in silicio su cui poggia interamente e saldamente l'intero sistema logico dello smartphone in questione, ovvero un collaudato ma non certo esaltante SoC, System on a Chip, prodotto dall'agguerrita fabbrica taiwanese MediaTek, chiaramente indicato nei log estratti dal database di Geekbench dalla noiosa ma significativa sigla tecnica MT6835. Questo cervello operativo è fisicamente ed elettronicamente affiancato nell'elaborazione dei dati da un processore grafico, GPU di livello decisamente elementare, ma comunque solido, formalmente e tecnicamente identificato come Mali G57MC2. Gli esperti hardware internazionali concordano nell'identificare questo pacchetto silicio con il rodatissimo e diffusissimo processore MediaTek Dimensity 6300. Una scelta ingegneristica e manageriale che rivela senza pudore un approccio conservativo che predilige la stabilità energetica e un massiccio contenimento industriale dei costi. Equipaggiato con ben 8 GB di memoria RAM e commercializzato con l'ultima e fluida release di Android 16 nativa a bordo, il dispositivo rinuncia volontariamente alla pura potenza computazionale bruta, affidando la propria affermazione sul mercato emergente a combinazioni estetiche ricercatissime, quali le eleganti livree opache denominate commercialmente Starlight Black e la riflettente e audace colorazione Aurora Green.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Viaggi nel tempo e simulatori spaziali, il cuore pulsante della scienza indiana. Inaugurata nel 1997 a Calcutta, la Science City è il più grande centro scientifico asiatico. Abbandonando l'esposizione passiva, offre interazione immersiva per le materie STEM, tra simulatori di movimento a 6 gradi di libertà e padiglioni con animatronica avanzata, forma la nuova generazione unendo rigore e intrattenimento. L'evoluzione immersiva dell'intrattenimento scientifico educativo. L'inaugurazione in pompa magna della colossale Science City, avvenuta il primo giorno di luglio dell'anno 1997, situata alla periferia strategica della densamente popolata metropoli di Calcutta, proprio lungo il trafficato snodo viario e logistico dell'M-Bypass, ha segnato in modo indelebile e rivoluzionario una cesura netta, profonda e irreversibile nel panorama culturale e museale dell'Asia meridionale. Non ci si trova, infatti, di fronte a un semplice, polveroso e tradizionale museo di stampo coloniale o accademico, bensì al più esteso, ambizioso, costoso e tecnologicamente avanzato centro di divulgazione scientifica dell'intera nazione indiana e, con ottime probabilità, dell'intero vastissimo subcontinente asiatico. Magistralmente gestito e amministrato dalla sapiente e lungimirante regia istituzionale del National Council of Science Museums, acronimo noto come NCSM, questo gigantesco, sterminato e modernissimo polo educativo, fieramente esteso su una superficie impressionante e difficilmente calcolabile a vista d'occhio pari a ben 49,6 preziosi acri di terreno urbano, ha avuto il merito innegabile e il coraggio pionieristico di ridefinire fin dalle proprie fondamenta, in modo radicale e senza alcun compromesso metodologico, gli storici, obsoleti e stantii paradigmi accademici della divulgazione museale tradizionale. abbandonando in maniera categorica, definitiva e consapevole la storica. Noiosa e poco stimolante esposizione passiva di reperti muti catalogati dietro asettiche e inaccessibili teche di freddo vetro blindato. L'enorme complesso architettonico della Science City ha abbracciato, sposato e promosso con entusiasmo contagioso, fin dal primissimo principio della sua coraggiosa fase progettuale. Una filosofia museologica di pura interazione cinetica, immersiva, multisensoriale e spiccatamente aptica. Questo approccio ha avuto l'incredibile potere attrattivo di trasformare radicalmente il complesso e spesso ostico apprendimento delle rigorose e complesse materie scientifiche raggruppate sotto il prestigioso acronimo anglosassone STEM, che raggruppa organicamente le discipline cruciali per il futuro dell'umanità, quali la scienza sperimentale, la tecnologia applicata, l'ingegneria strutturale e la matematica pura, in una vera e propria avventura conoscitiva ad altissimo tasso di adrenalina e partecipazione emotiva diretta. Fin dalle sue gloriose origini di fondazione, la sterminata struttura educativa si è razionalmente ed intelligentemente divisa in molteplici e diversificati poli tematici indipendenti. Ciascuno caratterizzato è reso unico da una dotazione e da una portata tecnologica di livello assolutamente impressionante e all'avanguardia mondiale. Il celeberrimo padiglione iconico denominato Space Odyssey, ad esempio, rappresenta ancora oggi, a decenni di distanza, una delle storiche e insuperate attrazioni principali più acclamate dal pubblico di ogni fascia d'età, ospitando al suo vasto interno il primissimo e avveniristico teatro astronomico a cupola semisferica a 360 gradi di visuale dell'intera nazione indiana. Magistralmente ed efficacemente alimentato per anni dal luminosissimo e sofisticato sistema di proiezione ottica noto come proiettore Helios Starball, nonché la vera e propria leggenda del parco, la popolarissima e adrenalinica Time Machine. Quest'ultima, lungi dall'essere classificata riduttivamente come una banale e infantile giostra meccanica da Luna Park periferico, si rivela essere all'analisi tecnica un costosissimo e sofisticato simulatore spaziale e temporale di movimento dinamico, dotato di un abitacolo capace di accogliere comodamente 30 fortunati passeggeri alla volta. Interamente sorretto e guidato da un massiccio e potentissimo sistema di controllo pneumatico e idraulico di derivazione prettamente aerospaziale. La robusta capsula metallica è tecnicamente in grado di muoversi e sferzare l'aria su ben 6 gradi di libertà spaziale, comprendendo 3 gradi di natura puramente rotazionale, ovvero il rollio laterale, il beccheggio frontale e l'imbardata assiale, uniti a 3 gradi di natura violentemente traslazionale, quali la spinta propulsiva in avanti, il sussulto verticale e la sbandata laterale improvvisa. Il software di gestione centrale compie il vero miracolo ingegneristico sincronizzando in tempo reale e in modo assolutamente perfetto questi movimenti fisici intensi e spesso violenti con nitidissime proiezioni visive stereoscopiche in 3 dimensioni, simulando con incredibile realismo percettivo spericolate esplorazioni spaziali tra asteroidi, oppure vertiginosi e folli viaggi a ritroso nel tempo volando radenti attraverso i misteri architettonici dell'antico Egitto faraonico, o ancora planando senza freni sulle guglie svettanti e ipertecnologiche di abbaglianti metropoli futuristiche mai edificate. Affiancato architettonicamente in modo armonioso al blocco dello Space Odyssey, si erge la possente DynaMotion Hall, una struttura che offre al visitatore curioso una disorientante e affascinante spirale ascendente di gallerie espositive, all'interno delle quali è possibile testare empiricamente e senza filtri accademici le spietate e inviolabili leggi della fisica classica, del magnetismo e dell'ottica. Nel 2016, l'infrastruttura ha subito un monumentale aggiornamento con l'apertura della Science Exploration Hall, un edificio che catapulta la missione del centro nel XXI secolo. Questa nuova ala introduce la Dark Ride con animatronica avanzata sull'evoluzione della Terra e padiglioni sulle tecnologie emergenti. Dimostrando una notevole resilienza, la struttura ha implementato interfacce a controllo remoto post-pandemia, continuando a incubare una nuova generazione di scienziati fondendo l'assoluto rigore accademico con lo stupore ineguagliabile dell'intrattenimento di massa.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!